Do la parola alla dottoressa Nicoletta Rossi e buon webinar.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi abbiamo voluto affrontare una tematica molto sentita e molto importante. Le nuove disposizioni per la sicurezza sul luogo di lavoro e l'HCCP per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19. Sono argomenti che riguardano tutte le attività. È chiaro che con l'HCCP diamo un taglio un po' più dedicato al settore alimentare, ma che comunque sono informazioni importanti perché nel momento in cui non ho un'attività di tipo alimentare, però ricordiamoci che siamo comunque consumatori e avventori di queste tipologie di attività, quindi è sempre utile avere questo genere di informazioni. Voglio precisare, certo, chi ci conosce magari lo sa, però preferisco comunque ribadirlo, che per le informazioni di cui parleremo oggi ci siamo mossi come nostra consuetudine, cioè abbiamo comunque contattato una serie di responsabili, uffici preposti, per poter avere tutte le informazioni più attendibili possibili, in questo periodo dove se ne sentono e se ne dicono tante. Negli anni, per fortuna, ci siamo potuti costruire una rete di collaborazioni e di rapporti con appunto enti come, non so, gli uffici commercio dei vari comuni, le ASL, le ASUR, i referenti dei specifici settori. E questo ci ha aiutato appunto ad avere le informazioni più corrette, più attendibili. Allora, parleremo appunto della gestione dell'emergenza Covid, che è un problema mondiale che ha coinvolto tutti gli aspetti della nostra vita. Casa, lavoro, scuola, vita sociale, salute soprattutto. E quindi da qui in avanti dovremo convivere con un nuovo modo di lavorare e un nuovo modo di gestire i rapporti con gli altri. Siamo arrivati alla fase 2, dove quindi voglio pensare che comunque piano piano riprendiamo un'apertura, no, delle attività, del ritmo lavorativo. Non uso il termine normalità, perché credo che oggi questo termine abbia cambiato completamente valore e quindi ancora non riusciamo bene a definire che cos'è una normalità oggi. Però voglio anche fare un riferimento all'incontro che ha tenuto Masha, il primo incontro, il primo webinar. Dobbiamo rimanere positivi, dobbiamo essere positivi, perché per far andare bene le cose, le dobbiamo far andare bene noi. Quindi pensiamo a una ripresa, una ripartenza. Abbiamo avuto un momento di pausa e adesso ricominciamo. Quindi cerchiamo di vederla sempre in maniera positiva. Allora, l'unica cosa è che l'emergenza Covid comunque non è terminata. C'è una riapertura delle attività, ma l'emergenza non è comunque terminata. Quindi abbiamo pensato appunto a questo incontro per poter dare delle risposte magari a qualche domanda che vi frulla in testa. In testa penso che vi frullino tante domande, però noi cercheremo di dare risposta a quelle di questi settori, di questi argomenti in particolare. Quindi, se posso riprendere la mia attività, per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono in regola adesso, in questo momento, è tutto a posto quello che ho? Cosa devo fare eventualmente per mettermi in regola? Devo modificare il mio DVR? Documento valutazione dei rischi. E per l'HCCP devo modificare il mio manuale? E se voglio consegnare i miei prodotti alimentari a casa dei miei clienti che me li ordinano, cosa devo fare? Lo posso fare? Allora, iniziamo a dare qualche risposta. L'articolo 37 del decreto legislativo 81-2008 prevede che il datore di lavoro debba informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e che debba diffondere regole e misure comportamentali in caso di emergenza ed eventi, anche se non strettamente connesse a un'esposizione lavorativa. È compito del datore di lavoro, in concerto con l'RSPP e il medico competente, stabilire quelle che sono le modalità di adozione delle indicazioni nei propri ambienti di lavoro della propria azienda. Quindi iniziamo a dare qualche risposta. Devo modificare il mio DVR? L'articolo 266 del decreto legislativo 81-2008, in particolare il titolo decimo, definisce il campo di applicazione per tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio biologico. Però bisogna chiarire che esistono due tipologie di attività a rischio biologico. L'attività connaturata, con rischio biologico professionale, cioè che il lavoro che svolgo ha il rischio biologico, quindi vi faccio un esempio, i laboratori di analisi, per esempio. Oppure ci sono le attività con questo rischio non connaturato, quindi il rischio biologico è generico. Il coronavirus, che è responsabile del Covid-19, fa parte della classe dei coronaviride elencata tra gli agenti biologici dell'allegato 46 del decreto legislativo 81-2008. Ora, visto che si parla di rischio biologico generico, non specifico dell'attività, il datore di lavoro deve far applicare e far rispettare le normative, le direttive ad hoc decise in sede nazionale e regionale. Che significa? Cosa significa? Allora, il rischio biologico in questo caso per le attività, la stragrande maggioranza delle attività che apriranno con la fase 2, non riguarda un rischio causato dal proprio lavoro, ma è un rischio che riguarda la popolazione, ok? Quindi nel mio ambiente di lavoro devo garantire comunque il controllo del possibile contagio per tutelare i miei lavoratori, in primis, e per tutelare tutte le persone che possono entrare in contatto con il mio ambiente di lavoro. Il rischio biologico è chiaramente proporzionato al tipo di attività che svolgo e quindi le misure di cautela che adotto sono proporzionate a quanto sono esposto al rischio di contagio. Questo è stato uno dei motivi per cui si è arrivata alla dura decisione di chiudere molte attività, quasi la totalità. Perché? Perché tutte le attività chiuse erano esposte a un alto rischio di contagio, perché il Covid-19 si trasmette con contatto principalmente. Ok? Quindi, il DVR deve essere aggiornato? Sì, deve essere aggiornato sulle modalità adottate nella propria attività per garantire la sicurezza. Ma il compito più importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione. Su cosa? Sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni sui casi specifici? Sull'adozione di modalità comportamentali per ridurre il rischio di contaminazione, sulle misure igieniche adottate dall'azienda, sull'eventuale aggiornamento delle procedure operative di gestione del rischio. Il datore di lavoro deve verbalizzare l'incontro di informazione con i propri lavoratori. Non sottovalutiamo questo aspetto, ok? Il datore di lavoro deve verbalizzare, perché comunque sia è una sicurezza per lui e per i lavoratori. A molti nostri ai nostri clienti è arrivata la mail che noi abbiamo inviato ormai 2 o 3 settimane fa riguardo questo aspetto. Abbiamo mandato comunque già del materiale proprio per mettersi da subito in regola con questo aspetto qui, cioè di formazione per i propri lavoratori. Tra l'altro, la formazione riguarda le misure prese per il Covid-19 valgono come aggiornamento per la sicurezza per i propri lavoratori. Quindi verbalizzare l'incontro è molto utile anche in questo senso. Quali misure deve adottare il datore di lavoro per la gestione del rischio? Abbiamo detto informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio mediante opuscoli, informative, però qualcosa di scritto. Affissione di manifesti con i comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus, come quello che girava, creato dal Ministero. Quindi anche una cosa del genere va benissimo. Affissione di manifesti con delle istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani. Chi è nostro cliente, chi ha fatto già corsi con noi di HACCP, operatore alimentare, o chi con noi ha fatto il manuale HACCP, sa di cosa parlo. Noi rilasciamo sempre l'opuscolo per la corretta modalità per lavarsi le mani. Deve controllare gli accessi esterni per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Deve dotare la propria attività, i vari ambienti, di distributori igienizzanti alcolico per le mani. Anticipo una cosa, ne riparleremo dopo. Ricordiamoci che comunque igienizzare le mani non sostituisce il lavaggio delle mani. È sicuramente un'accortezza in più, una misura in più utilissima, ma non deve sostituire comunque quello del lavarsi le mani. Cos'altro deve fare il nostro datore di lavoro? Deve consegnare i dispositivi di protezione, quindi guanti e mascherine, e i guanti in lattice monouso devono essere utilizzabili, quindi per i propri lavoratori, ma anche per la clientela. Deve dotare di disinfettanti per superfici a base alcolica e anche panni, carta, usa e getta, le postazioni destinate ad accogliere utenti esterni, quindi come il front office, ad esempio. Anche se poi deve comunque gestire le attività del front office limitandole al minimo. Deve garantire distanze di sicurezza tra i lavoratori. Promuovere l'utilizzo del lavoro a distanza, lo smart working. Qui in Italia abbiamo scoperto, forse un vantaggio del Covid è stato quello di scoprire che siamo capaci di lavorare con lo smart working. Quindi, insomma, una cosa positiva, cerchiamo di vederla. Deve utilizzare modalità da remoto per riunioni e incontri. Eccoci qua, lo stiamo dimostrando, è possibile farlo, quindi fare riunioni e incontri con clienti o con professionisti e collaboratori, quindi sempre in remoto, ed evitare l'organizzazione di incontri collettivi. Deve chiaramente anche regolamentare l'accesso agli spazi comuni, perché deve limitare il numero di ingressi. Dopo la fase 1, quindi, che ha costretto molte aziende a rimanere chiuse, abbiamo detto che inizierà la fase 2, cosa cambierà ulteriormente? Per le attività commerciali, ad esempio, che potranno riaprire, oltre ad adeguarsi a tutte quelle a quegli obblighi che abbiamo fin qui visto, dovranno evitare gli assembramenti, quindi gli affollamenti all'interno della propria attività. Devono sanificare gli ambienti e garantire una pulizia continua e costante. Devono stabilire gli orari di apertura al pubblico con ingressi a turno per mantenere le distanze. Devono garantire le protezioni, mascherine e guanti, sia da parte dei clienti che dei dipendenti. All'interno dell'attività non possono far sostare più del tempo necessario per l'acquisto. Quindi niente chiacchiere, niente ma come va, che cosa facciamo stasera, ma si entra, si acquista e si esce. Deve inserire barriere alle casse. Abbiamo visto molto già l'utilizzo di queste barriere in plexiglass, perché riescono un po' a creare, diciamo così, una valida alternativa alla distanza fisica, che altrimenti è un po' difficile da gestire in alcuni momenti. Potrebbe valutare la possibilità di aprire solo su appuntamento. Molte attività lo fanno, risulta più comodo proprio per evitare eventualmente degli assembramenti sia dentro l'attività ma anche fuori, per le persone che aspettano di entrare. In generale, comunque, per tutte le aziende e le industrie si dovrà valutare una formula di alternanza durante la settimana lavorativa, quindi gestire un po' le turnazioni dei lavoratori e promuovere comunque per le attività e per i settori che lo permettono il più possibile lo smart working. E il lavoratore che deve fare? Il lavoratore, ogni singolo lavoratore, deve rispettare ed esigere dal datore di lavoro che siano rispettate le misure igienico-sanitarie indicate dalla comunità scientifica e deve rispettare le misure adottate all'interno della propria attività di lavoro. Questa è una cosa fondamentale. Con il Covid-19 non parliamo soltanto di un problema sul lavoro, parliamo di una pandemia, parliamo di un aspetto che tratta un po' l'etica di tutti noi. Quindi è nostro dovere adeguarci e applicare quelle che sono le misure di sicurezza che sono state scelte per tutelare la nostra salute. Cerchiamo di ricordarci questo soprattutto. Chiaramente poi ogni lavoratore, come ogni singola persona, nel momento in cui dovesse riconoscere sintomi collegabili al Covid-19, deve informare tempestivamente il datore di lavoro e le autorità competenti. Da remoto, da casa, non ci spostiamo, va bene? E per le attività che devono applicare il sistema HACCP, che succede? Allora, intanto, se abbiamo un piano HACCP ben fatto, ben strutturato, e se lo applichiamo seriamente e correttamente, già siamo a cavallo, partiamo bene. Allora, il manuale HACCP per molti aspetti opera di concerto con il DVR. Quindi abbiamo visto che a causa del Covid-19 si applica il titolo decimo sugli agenti biologici, sulle attività. E perché noi possiamo avere in questo caso anche lavoratori che hanno contatto con clienti, con fornitori, e quindi all'interno della propria attività, del proprio ambiente di lavoro, si modificano quelli che sono i livelli potenziali di rischio per il Covid-19. In data 7 aprile 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha diffuso delle linee guida operative per il settore alimentare, in particolare per le attività di trasformazione, produzione, vendita al dettaglio e consegna di prodotti alimentari, proprio per la gestione dei vari aspetti legati all'emergenza Covid-19. Queste stesse linee guida possono essere utilizzate comunque anche per le attività di ristorazione e di consegna di cibi e bevande. Allora, intanto ribadiamo che il Covid-19 è una malattia respiratoria e la via di trasmissione primaria è attraverso il contatto da persona a persona e attraverso il contatto diretto con le goccioline respiratorie che sono generate quando starnutisco o tossisco. Fino adesso non ci sono state evidenze di trasmissione del virus attraverso alimenti o imballaggi per alimenti. Ma le famose goccioline respiratorie possono depositarsi e atterrare su oggetti e superfici che circondano la persona infetta. Quindi è possibile che qualcuno si possa infettare toccando una superficie, un oggetto o la mano contaminati di una persona e quindi toccandosi poi bocca, naso o occhi, infettarsi a sua volta. Ad oggi la distanza fisica, l'igiene personale, quindi lavarsi le mani, e l'uso dei dispositivi quali guanti e mascherine sono gli unici strumenti che garantiscono un controllo della diffusione del Covid-19. E il settore alimentare ha già delle regole e dei protocolli precisi per la gestione dei rischi e la tutela della salute. Ha il sistema HACCP. Tra le best practices troviamo le procedure di pulizia degli ambienti, le procedure di pulizia delle attrezzature, la suddivisione delle diverse aree di lavoro in base al lavoro che si svolge, il controllo dei fornitori, lo stoccaggio della merce, la distribuzione e il trasporto della merce, l'idoneità addirittura anche al trattamento di cibi e bevande. Quindi, il titolare di un'attività alimentare, che cosa deve fare? Anche in questo caso si devono consegnare istruzioni ben precise per iscritto e dare un'adeguata formazione. Diventa indispensabile che nel settore alimentare vengano applicate alla lettera le misure di igiene del personale, fornendo a tutti un'adeguata formazione sull'igiene alimentare con riferimento alle possibili contaminazioni crociate, cibo, mani, superfici. Quindi incrementare ancora di più l'uso di guanti e mascherine. Considerate che molte attività alimentari già prevedono l'uso normalmente di guanti e mascherine, altre attività magari lo usano un po' di meno perché hanno dei piani di lavoro diversi. Ecco, in questo caso invece l'uso della mascherina e dei guanti deve diventare obbligatorio. Quindi la formazione da parte del datore di lavoro è anche quella, prevede anche la consegna dei dispositivi di protezione. Però bisogna ben spiegare che la loro efficacia, cioè l'efficacia di questi dispositivi di protezione, riduce i rischi solo se utilizzati in modo corretto. Quindi devono essere cambiati frequentemente i guanti e le mani devono essere comunque lavate ad ogni cambio di guanto. I guanti devono essere cambiati anche dopo aver svolto attività non legate al cibo. Faccio un esempio. Arriva un fornitore, io apro la porta, devo aprire una confezione, io prima di rientrare al lavoro devo ricambiarmi i guanti. Anzi, lavarmi le mani, togliere i guanti, lavarmi le mani, rimettere i guanti. Non devo toccare... quando ho i guanti, mani, bocca o naso, perché comunque il Covid-19 può contaminare tanto i guanti quanto le mani, ok? Cioè consideriamo che il guanto è una misura di sicurezza, ma non è la panacea a tutti i mali. Non è che se metto i guanti il Covid non mi attacca, ok? I guanti possono consentire ai batteri di accumularsi sulla superficie delle mani. Ok? Perché tra il guanto e la mano si crea un microclima che chiaramente è ideale per alcuni tipi di batteri. Quindi ecco perché ogni volta che mi tolgo i guanti devo comunque lavarmi le mani. Attenzione a come ci togliamo i guanti, perché altrimenti rischiamo di contaminarci le mani nel momento in cui togliamo in maniera sbagliata e errata i guanti. Comunque, lo accennavo prima, ricordiamoci che il lavaggio delle mani è una barriera protettiva che protegge maggiormente rispetto all'indossare i guanti monouso. Quindi comunque dobbiamo ricordarci di lavare frequentemente le mani. E i disinfettanti utilizzati per le mani possono essere usati come misura aggiuntiva sicuramente, ma non devono però sostituire, come vi dicevo, il lavaggio delle mani. Cos'altro deve fare il datore di lavoro nella propria attività? Deve implementare il distanziamento fisico nei luoghi di lavoro. Facciamo degli esempi, diciamo, di misure pratiche per applicare il distanziamento. Allora, potremmo pensare di sfalsare le postazioni di lavoro. Potremmo pensare di limitare il numero di persone presenti nei locali di lavoro, organizzando anche in gruppi. Ricordiamoci che comunque sia, utilizzando i dispositivi di protezione, che ricordiamo se usati durante tutte le attività, comunque ci permettono di ridurre un po' la distanza tra i lavoratori, ok? Perché siccome se uso comunque altri dispositivi di sicurezza, posso un po' meglio gestire la questione della distanza. Devo applicare più severamente ciò che prevede già il sistema HACCP, aggiornandolo chiaramente a quello che adesso prevede il COVID, l'emergenza COVID-19. Però se nel mio piano HACCP già è previsto che prima di entrare al lavoro io debba cambiarmi di abito e mettere dei panni puliti prima di lavorare, mi debba lavare le mani, mettere i guanti, mascherina, copricapo per chi ne ha esigenza, quella già è una misura di controllo che è prevista dal mio sistema, ma che devo applicare in maniera più severa e più controllata. In questo periodo abbiamo ricevuto moltissime chiamate dai nostri clienti, proprietari di attività di somministrazione che sono state gravemente penalizzate, perché sono state tra quelle attività che dall'oggi al domani hanno dovuto assolutamente chiudere. E ci chiedono e ci hanno chiesto informazioni per poter consegnare i loro prodotti ai loro clienti a casa. Quindi, per quanto riguarda il servizio delivery, per tutte quelle attività che normalmente non effettuano questo servizio, è scoppiato un vero e proprio caso. Perché? Perché il primo pensiero è stato: ma lo posso fare? Consideriamo che chi ha questa attività è suo malgrado abituato a scontrarsi spesso e volentieri con una forte burocrazia. E quindi si chiede, la prima cosa che si chiede è: lo posso fare, tutto a posto? Poi sicuramente il problema è stata anche la grande disinformazione del periodo e anche la cattiva informazione che si sente dare in giro. Quindi questo ha creato sicuramente più confusione. Come vi ho anticipato prima, anche in questo caso noi abbiamo lavorato come nostra consuetudine, quindi ci siamo mossi e abbiamo cercato informazioni veritiere, attendibili, da enti che ce le potessero dare. Poi c'è stata anche utile, perché a nostra volta abbiamo potuto girare le informazioni a quegli uffici commercio di alcuni comuni che non riuscivano tanto a diciamo darsi una risposta in questo senso. Quindi la soddisfazione c'è stata anche per questo motivo. Quindi, per quanto riguarda il food delivery, posso farlo? La risposta è sì, si può fare. Tutte le attività di somministrazione possono già normalmente fare l'asporto. E visto il periodo e l'obbligo di non uscire di casa, non spostarsi, non fare assembramenti e file, gli uffici commercio e le ASUR si considerano possibile la consegna a casa del cliente. Anzi, diciamo di più, che fondamentalmente diventa un'attività imprescindibile allo svolgimento proprio dell'attività stessa, perché se non possono far venire il cliente da loro, possono arrivare loro al cliente. Ma come lo posso fare questo food delivery? Allora, intanto, non ho bisogno di modifiche o variazioni da fare alla SCIA o alla NIA. Ci sono alcuni comuni però che prevedono comunicazioni. Se avete bisogno di informazioni più specifiche, ci chiamate e noi, in base a dove avete l'attività territorialmente, dov'è che lavorate, vi sappiamo dare le giuste indicazioni, no, più specifiche. Si devono però comunque applicare tutte le misure di sicurezza, quindi devo usare le mascherine, usare guanti e avere il ricambio dei guanti. Non è che se parto con dei guanti ci vado avanti tutta la giornata, ok? Poi devo utilizzare contenitori e imballaggi per la consegna che siano monouso, altrimenti se utilizzo dei contenitori riutilizzabili devo essere in grado di dimostrare che applico un adeguato protocollo di igiene e sanificazione del contenitore. Devo chiaramente mantenere la distanza fisica nel momento della consegna, quindi niente abbracci con i clienti, ma dobbiamo mantenere sempre la distanza. Per motivare gli spostamenti, visto che poi ci sono anche controlli per strada, devo avere lo scontrino fiscale, ma devo avere la traccia dell'ordine. Quindi cercate di farvi sempre contattare tramite email piuttosto che WhatsApp, perché così c'è traccia del motivo per cui vi state spostando. E chiaramente devo garantire igiene e salubrità dei prodotti, quindi devo fare una variazione al manuale HACCP. I nostri clienti hanno già ricevuto mail con materiale al riguardo, e per l'etichettatura anche. Devo utilizzare dei disinfettanti, avere dei disinfettanti con me. Queste sono, diciamo così, le regole per poter correttamente svolgere l'attività di food delivery. Poi è chiaro che qui abbiamo guardato la parte relativa alla sicurezza alimentare. Per tanti altri aspetti, ad esempio se avete aderito alla cassa integrazione, attenzione insomma agli spostamenti dei vostri dipendenti, piuttosto che convenienze e quant'altro, questo poi si vedrà in altra occasione, ve ne parlerà anche Maria dopo, successivamente. Vi voglio dare un ultimo consiglio e chiarimento su uno degli aspetti di cui abbiamo parlato, la sanificazione dei locali. Ora, il punto 4 del protocollo d'intesa del 14 marzo 2020 prevede che l'azienda o lo studio, l'attività che hanno proseguito l'attività assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. La circolare del Ministero della Salute numero 5443/2020 prevede unicamente la sanificazione, poi non usa il termine sanificazione, ma sempre pulizia, per gli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19. Ora, è chiaro che però per le attività che sono rimaste chiuse o comunque qualunque attività che poi aprirà non può garantire su tutte le persone che entrano all'interno della propria, dei propri locali se sono affetti o meno. Quindi una sanificazione periodica è comunque consigliabile proprio per una sicurezza. Ma queste operazioni però devono essere eseguite da imprese autorizzate ai sensi del DM 274 del 97 che al termine della sanificazione dell'intervento possano rilasciarvi una certificazione. E chiaramente nel momento in cui fanno la sanificazione lo devono fare adeguandosi e rispettando i protocolli previsti, quindi le mascherine, camicie monouso e via dicendo. Considerate che appunto è sempre meglio rivolgersi a ditte autorizzate perché poi tra l'altro certi tipi di attrezzature possono essere anche pericolose se non utilizzate correttamente. Pensiamo alla sanificazione con l'ozono, ad esempio, ok? E poi per le spese di sanificazione è previsto comunque un credito d'imposta e tra l'altro la sanificazione, quindi l'attività di sanificazione, legittima anche la richiesta di ammortizzatori sociali. Poi se vi servono ulteriori informazioni siamo qui a disposizione. E comunque potete chiederci sempre in qualunque momento qualcosa in più. Io ho terminato, spero di essere stata chiara e di aver risposto a qualche domanda che vi frulla in testa. Se poi ne avete altre, sono qui a disposizione.
Vi ricordo che noi siamo sempre a disposizione. Costruire il centro studi e formazione a due sedi, una a San Benedetto e una a Civitanova Marche. Ovviamente adesso siamo online sempre e potete anche raggiungerci naturalmente telefonicamente via web o via mail. Grazie di nuovo a tutti per la partecipazione, è sempre un piacere vedervi molto numerosi.
E grazie a tutti.
Vi auguro buon proseguimento di giornata, grazie Nico, grazie Masha, grazie a tutti. A presto.
Grazie a voi.
Buon proseguimento.
Grazie.